tutti resterete scandalizzati per causa mia. Infatti sta scritto: ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Così non avete trovato la forza di stare svegli un'ora con me. Voi che vi esortavate a vicenda
tutti insieme
a morire con me. Ma Giuda, vedete come non dorme e si affretta a consegnarmi ai giudei. Alzatevi, andiamo, l'ora è venuta, infatti sta scritto: ucciderò il pastore e le pecore del gregge
tutti insieme
saranno disperse.
Questa celebrazione concentra il suo interesse sulla istituzione dell'Eucarestia, la cena del Signore. Questa mattina con il Vescovo l'attenzione era più sul dono del sacerdozio, sulla pienezza del sacerdozio e su tutti quelli che partecipano al sacerdozio di Cristo, i sacerdoti e non solo. Ma questa sera appunto al centro c'è il dono dell'Eucarestia e sappiamo che il dono dell'Eucarestia non è un dono qualsiasi, è il vero tesoro della Chiesa. Dopo 3 anni di vita passata con i suoi, dopo aver predicato, fatto dei gesti, guarito, liberato, Gesù se ne torna al Padre. Però sarebbe stato un predicatore itinerante che avrebbe entusiasmato le folle, poi però senza aver lasciato uno stile di vita. Invece Gesù fa un gesto che riassume ampiamente tutte le parole che lui ha detto, tutti i gesti che lui ha fatto, tutti i suoi silenzi, tutto il suo operare. Lui ha lasciato perfettamente vivo, come un deposito, tutto quello che è la sua persona, tutto quello che ha detto, e lo ha lasciato però in un rito. Ha preso un rito già esistente, un rito giudaico, e leggendolo con l'Antico Testamento, ma con la profezia del Nuovo, la sua persona, ha sostituito pienamente il significato della sua persona a quel sacrificio cruento dell'Antico Testamento. Lui diventa l'agnello, lui identifica se stesso quando parla dell'agnello, secondo il rito giudaico, e dice: io sono. Lui si dona, sostituisce quel sacrificio che doveva essere rinnovato tutte le volte, tutti gli anni, sempre, con un unico sacrificio che è irrepetibile, che è la pienezza di tutte le promesse di Dio, che è se stesso, è Gesù, è il Figlio di Dio. Lui ci lascia allora nell'Eucaristia se stesso, non qualcosa di meno e né qualcosa di più. Ci lascia se stesso, ci lascia tutta la sua persona, tutta. E questo lasciarsi, lui si consegna, abbiamo sentito adesso nella Passione, lui si consegna mentre gli uomini lo tradiscono, lui consegna se stesso al Padre. È lui quindi che entra nella passione, è lui che vuole amarci così tanto, è lui che va verso la passione per amore. E quindi l'Eucaristia parte da una decisione di Dio. L'Eucaristia discende dal paradiso. È il rendimento di grazie del Figlio che in se stesso diventa Eucaristia verso il Padre, dall'eternità. Il Figlio, nei confronti del Padre, è stato sempre Eucaristia. Ha reso grazie al Padre. E quando si è incarnato in un corpo umano, ha fatto in modo che questo corpo dia visibilità a quell'amore che per noi era invisibile dall'eternità. Quell'amore invisibile è diventato visibile. E quindi quello che Gesù ha fatto con tutta la vita, fino alla morte, è un'Eucaristia. È un'Eucaristia. Tutta la vita di Gesù è una Eucaristia, rende grazie al Padre. Ed è questo rendere grazie che fa sì che l'Eucaristia diventi non un dono qualsiasi, ma è la stessa persona di Gesù. Non è uno dei tanti doni, è il tesoro della Chiesa. Io non so se ci rendiamo conto, ma questo è il dono che ci ha lasciato Gesù, cioè se stesso, è la sua comunione di amore, è il suo rapporto con il Padre, quindi anche con noi. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Vi ricordate? Come il Padre ha amato me. Quando guardiamo l'Eucaristia, accade tutto questo. L'Eucaristia non è qualcosa che rimane fermo di fronte a noi, solamente da contemplare e basta. L'Eucaristia è un movimento d'amore, è un movimento di è una relazione continua. E Gesù, morendo, ci lascia nel rito proprio questa relazione di amore che è l'Eucaristia. È il suo corpo dato per amore al Padre e quindi a noi. Ma quello che lui ha fatto verso il Padre, non so se si può dire, ma sostiene quello che ha fatto verso di noi. Quello che lui ha fatto verso il Padre dall'eternità e quello che ha ricevuto dal Padre, l'amore del Padre, è il cuore invisibile dell'Eucaristia, per cui Gesù per noi è impensabile. Com'è possibile che lui dona l'amore a quelli che lo tradiscono e che lo uccidono? In realtà è proprio così, perché questo amore di Gesù non è solo un amore umano, ma è un amore divino che si innerva in una dimensione umana. E quando Gesù ci lascia l'Eucaristia, non ci lascia solo un po' di buona volontà, non ci lascia un po' di emozione solamente, non ci lascia un bel sentimento, ma ci lascia l'amore eterno di Dio. L'Eucaristia è una roccia tenerissima, perché ancora oggi noi possiamo fare all'Eucaristia le stesse cose che è stato fatto al corpo fisico di Gesù. Dove? Quando? No, non mi dite subito quando non rispettiamo Gesù nell'altare, perché questo è troppo comodo, questo lo sanno tutti. Non è questo il modo di non rispettare l'Eucaristia, anche. Ma quando noi non ci amiamo, quando noi non ci amiamo come stessi membri dello stesso corpo di cui Cristo è il capo, quando noi come corpo di Cristo, come comunità, come relazioni attorno a Cristo non manifestiamo questo amore. Però oggi non bisogna essere... Oggi c'è un tipo di tristezza, ma non è la tristezza quella tristezza cupa. Oggi c'è la tristezza di chi non ha saputo amare. Ma a questa persona, a questo fratello, a questa sorella, Dio dà la possibilità di essere redento, riscattato. Quindi non dobbiamo semplicemente dire sono triste perché non ce l'ho fatta ad amare Gesù. Oggi il Signore ti dice che questo era già scritto. Ti dice che l'amore di Dio sostiene la tua risposta e solleva le tue cadute. Per questo quando riceviamo l'Eucaristia, noi non riceviamo semplicemente la ricompensa per la nostra giustizia, per la nostra bravura, ma nell'Eucaristia noi riceviamo ciò che rende possibile l'amore stesso, cioè l'amore di Dio, un amore che non è appunto un amore semplice, manipolabile, è un amore che sostiene tutti. E guardate che bello, Gesù poteva fare anche in maniera molto diversa, capite? Poteva dire, io ho vinto il mondo, ne ho tutti i diritti, come i capi di Stato, adesso vi obbligo ad adorarmi in questa cosa qui che si chiama Eucaristia. Un Dio così sarebbe assomigliato più o meno a un dittatore. Dio invece è talmente grande che ci ha donato tutto se stesso nel Figlio, in una maniera tale però che per amarlo veramente dobbiamo amarci tra di noi. Perché anche la stessa istituzione dell'Eucaristia è resa possibile dalla vostra presenza, che nei discepoli, negli apostoli, eravate lì. Fate questo in memoria di me. Domandatevi che significa fate questo in memoria di me, oggi, per me, per voi. Che significa? Che significa adorare l'Eucaristia? Se non significa anche fare proprie queste parole del Signore, fate questo in memoria di me, cioè fatelo nel tempo. Fatelo nel tempo della Chiesa, nella vostra vita familiare, dappertutto, nelle vostre relazioni. Fate questo in memoria di me. Significa che l'adorazione dell'Eucaristia continua, si invera e diventa efficace dove tu vivi le tue trame, i tuoi rapporti. L'adorazione efficace è quella che tu manifesti nel tempo. Per questo l'Eucaristia è qui nel tabernacolo e noi facciamo bene ad inginocchiarci, ma questa Eucaristia pulsa continuamente relazioni verso di noi. È un cuore che pulsa, è il cuore di Dio Padre, del Figlio, dello Spirito, è l'amore di Dio. E Dio non vuole essere una roccia semplicemente. Dio è un cuore, Dio ama entrare in relazione e io per adorarlo devo avere le stesse disposizioni che Gesù ha avuto quando ha istituito l'Eucaristia. Per adorare Gesù Cristo devo avere le stesse disposizioni che Lui ha avuto quando ha preso il pane, quando ha preso il vino, le stesse disposizioni. Quando ricevo l'Eucaristia dalla mano del sacerdote, quel gesto è santo e sacro non semplicemente perché lo prendo correttamente sulla mano o sulla bocca, con tutto il rispetto. Non rende questo, non è questo che rende giustizia alla solennità dell'Eucaristia, ma tu devi prenderlo con le stesse disposizioni con le quali Gesù ha dato se stesso, che è una disposizione di completo esproprio della propria volontà. Non sia fatta la mia ma la tua volontà. E quando Gesù consegna il suo corpo è dato, il suo sangue è versato per tutti. Quindi in quel gesto lì Gesù perde tutto se stesso per amore nostro, perde tutto se stesso. Quindi si può ricevere l'Eucaristia se tu perdi te stesso, se tu perdi la tua volontà di dominio, la tua volontà di potenza e impari a donare la vita. Accetti la vita dentro un disegno provvidenziale, doni la tua esistenza. Allora mi sembra che oggi Gesù ci dica ci dice che l'Eucaristia, che rimarrà sempre il tesoro della Chiesa, l'Eucaristia però è il suo cuore vivo, palpitante, che vive, vivificante, che cerca il tuo amore. Gesù ha sete di te. Gesù ha sete del tuo amore. E quando si dona a te, tu accogli Dio che ha sete di te. Prima ancora che tu hai sete di Lui, Dio ha sete di te. E questa Eucaristia è come il fuoco che consuma. Ah, Gesù è Eucaristia, si è consumato, ha dato tutto se stesso, e nella Chiesa noi abbiamo un pegno, abbiamo proprio questa ricchezza. E l'Eucaristia ci ricorda che dobbiamo fare lo stesso: fate questo in memoria di me. Perciò il nostro cuore è pieno di gratitudine oggi, in questi giorni. Cercheremo di stare vicino a Gesù come possiamo, secondo le nostre capacità fisiche, ma soprattutto il nostro cuore vegli e la nostra vita si conformi alla sua volontà. Preghiamo. Concedi, o Dio nostro, a noi che nella cena del tuo Figlio unigenito abbiamo partecipato al suo corpo e al suo sangue, di non essere coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele, ma di riconoscere in Cristo il nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.